1 oggi.
Buongiorno, sono Elisa Manca. Questo è Uno Oggi di martedì 23 marzo 2021. Vi raccontiamo questa mattina una storia che per molti è nota e per altri invece ha bisogno di qualche indicazione in più. Soprattutto se siete magari nati negli anni 90 o 80, le storie che vi stiamo raccontando vi faranno, speriamo vi incuriosiscano e vi faranno dire ma davvero una volta succedevano queste cose? E poi però la riflessione successiva potrebbe essere cosa c'è di diverso da quello che succede oggi. Negli anni 80 nella Svizzera italiana nasceva un movimento di picchiatori, cioè avete capito bene, piccole o grandi anche bande di adolescenti che volevano, diciamo così, difendere il territorio ma anche l'onore altrui a volte, o semplicemente il diritto di occupare il proprio luogo preferito, fosse anche il tavolino di un bar, senza problemi. Tra l'altro da queste storie è nato un libro e sarà una delle prime storie che vi racconteremo questa mattina. Ci accompagna Sara Tognola, buongiorno.
Buongiorno a tutti, è chiaro, siamo qui in una dimensione letteraria, sì. E quindi anche certi personaggi che negli anni Ottanta potevano risultare controcorrente, uso un eufemismo, oggi sono diventate appunto magari figure poetiche, quasi archetipiche, lo vedremo, questo lo dico perché non vogliamo creare dei malintesi. E chiaramente abbiamo appena sentito l'edizione di Modem, sono inevitabili i confronti, saranno inevitabili i confronti con l'attualità, segnatamente i fatti accaduti appunto sabato sera sulle rive del Cassarate. Faremo dei confronti, ma come sentiremo, si tratta di cose molto diverse, molto forse più codificate anche.
Allora, per chi non abbia capito di che cosa stiamo parlando, chi erano questi picchiatori, tranquilli perché la prima ospite tra poco ci racconterà tutto. Per chi se lo ricorda bene, si ricorda quegli anni, quelle bande, quei luoghi, quei nomi, perché avevano le nomi, vero, le bande?
Esatto, nomi e soprannomi anche.
Ecco, invitiamo i testimoni dell'epoca a farsi vivi, 079 873 9825, questo è il nostro numero WhatsApp, poi c'è anche l'SMS, parola chiave rete 1 da inviare al 955, Tina Turner, e poi iniziamo a raccontarvi di questi picchiatori degli anni 80 qui da noi. Steamy Windows, lei è Tina Turner su Rete 1 questa mattina a 1 oggi. Stiamo raccontando una storia del passato, anzi più storie, e lo stiamo facendo però come nell'unico modo in cui possiamo farlo, Sara, cioè con l'occhio attento sul presente. Qualche ascoltatore si è già chiesto, ma proprio adesso che accadono alcuni fatti di violenza che coinvolgono i giovani, perché ricordare quello che sta succedendo? Mi è sembrato di capire che alcuni messaggi andavano in quella direzione.
Esatto, ad esempio quello di Patrizio dice addirittura, ma no, vista la situazione contingente, vi sembra il caso? Emulazione spinta.
Vediamo.
Magari condividiamo questo messaggio con la prima ospite, Elisa.
E diamo il benvenuto a colei che è autrice di Breve trattato sui picchiatori della Svizzera italiana degli anni Ottanta. Lei è Manuela Mazzi, scrittrice e giornalista, e il libro di prossima uscita, ma proprio questa settimana.
Il 25 marzo.
Quindi diciamo che siamo in anteprima praticamente a parlarne, ed è edito da Laurana Editore. Buongiorno Manuela Mazzi, benvenuta a Uno Oggi.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Questa domanda Manuela Mazzi se la sarà sentita porre, Sara, immagino, quella che arriva
sì,
dagli ascoltatori.
Ma è il caso di parlare di picchiatori degli anni Ottanta quando abbiamo una situazione drammatica, una situazione attuale drammatica, Manuela Mazzi?
Allora, l'accusa di poter aver scritto un libro che potesse poi suggerire o esaltare la violenza nei giovani e addirittura da portare qualcuno a emulare i protagonisti del mio libro, ammesso che alcuni di questi giovani leggano, non sarebbe già male quello, mi è stata mossa tantissime volte, e il libro ancora non è uscito. Il fatto già che ci siano, cioè il punto è che il fatto che ci siano violenze, per fortuna non è ancora uscito il libro, altrimenti ero sicuramente già sotto accusa e al banco degli imputati. No, io credo che sia un fenomeno che alla fine torni regolarmente. Io ho descritto gli anni Ottanta che erano i miei anni, tra virgolette, cioè la decade diventata mitologica in questi anni, come ogni volta capita, cioè sono stati mitologici negli anni 60, 70, forse un po' meno, gli 80 sono adesso mitologici. Io mi piacerebbe vedere come si guarderà agli anni del 2020, Sì,
in maniera retrospettiva, dice Manuela Mazzi.
Esatto,
magari
sì.
Chiedo a Manuela Mazzi se può stare forse più vicino alla parte del microfono, del telefono da cui ci sta parlando, perché la sentiamo in maniera un po' ovattata, vero?
Sì, suono ovattato, Manuela Mazzi.
Quindi abbiamo capito comunque intanto, sì, Sara, che l'idea non è naturalmente dire ah, ma come erano belli questi anni Ottanta,
no, certo,
cioè raccontare
no,
cosa succedeva.
Non si mitizza niente. Poi, come diceva Manuela Mazzi, questi fenomeni tornano regolarmente, tornano soprattutto in epoche della storia attraversate da conflitti politici, come era il caso degli anni Ottanta, conflitti sociali, tensioni, problemi identitari, discriminazione, disuguaglianze sociali.
Sì, e soprattutto adolescenza. Mi scuso, ho un rantolino, per quello che non riesco bene a...
Ci sono mattine che partono così, Manuela Mazzi, prego.
Sì, soprattutto di mattina, esatto. Sì, i temi sono sempre quelli. Di fatto, in questi giorni, anch'io ho letto chiaramente i giornali e ho seguito la cronaca di questi eventi che stanno capitando, la Foce, ma non solo. Sono gli stessi articoli, sono gli stessi temi che vengono poi alla fine ripresi dall'epoca. Cioè, sono passati 30 anni e si dice ancora esattamente le stesse cose.
Quali temi allora? Cosa si dice? Cosa si riprende? Cosa torna a scadenze regolari?
La noia, il disagio giovanile, perché non ci sono apparentemente abbastanza svaghi offerte per i giovani, la solitudine, già all'epoca c'era anche questo, poi alcune volte si strumentalizzano certi comportamenti dei giovani, adesso il Covid, la frustrazione. Io non sono convinta, cioè l'adolescenza. Una volta un psicologo mi disse... Il torto di un giovane è solo sopravvivere all'adolescenza.
Il torto di un giovane?
No, il compito di un giovane.
Ah, il compito, chiedo scusa, ho sentito...
Esatto, è solo sopravvivere all'adolescenza. È chiaro che poi alcune condizioni amplificano dei disagi. All'epoca, negli anni Ottanta, io ricordo solo qui nel Locarnese c'erano... molti più locali di adesso per giovani, c'erano le Stelle, c'era il Cincillà, il Malibu, il Florida.
C'era di più, dice Emanuela Mazzi. Allora, Duran Duran, Sunrise...
Un po' d'acqua per Emanuela Mazzi.
Torniamo a parlare di questo anche con voi allo 079-873-9825, perché vedo che ne stanno già arrivando diversi. Ricordateci quegli anni, fatelo con noi.
Buongiorno, sono Valerie. Sì, io ho fatto le scuole negli anni 80 a Losone e ricordo molto bene i giovani picchiatori losonesi. Tant'è vero che per andare a casa dovevo andare a piedi, ero vicino comunque alle scuole, avevo il terrore perché bastava un niente, era un motivo per che ti picchiavano, quindi non mi è mai successo personalmente. Poi nel senno del poi ho saputo chi erano due persone che conosco, tutti e due comunque adesso fanno una vita normale e non si direbbe mai che a suo tempo facevano parte di questa banda. Però di più non mi posso raccontare se non la mia paura, il terrore. Penso che facevo scuola a casa di corse, in un minuto ero a casa. Comunque vi auguro una buona giornata.
Allora, questo è uno dei messaggi che ci è arrivato allo 079-873-9825. Abbiamo scelto questo dei vocali, così ne sono arrivati diversi. Ci sembrava un po' riassuntivo. Mi sembra di capire dal tono di alcuni messaggi, alcuni ci fanno il buongiorno, ci ringraziano per parlare dell'argomento, ad alcuni stiamo creando un pochino di disagio, Sara.
Esattamente, anche Gianni parla dei giovani picchiatori losonesi, che scrive: in giro con i motorini eri sicuro che se li incontravi sul loro territorio ti facevano sentire le loro catene e ti svuotavano la miscela dei serbatoi, fortunati se tornavi a casa indenni. Manuela Mazzi, ricordiamo, autrice del breve trattato sui picchiatori della Svizzera italiana degli anni Ottanta, che uscirà questo trattato il 25 di marzo. Come commentare queste paure che queste persone ci stanno testimoniando?
Che io ho cercato di testimoniare anche all'interno del trattato. Oddio, la voce è data, non ce la faccio, scusate, ai picchiatori. Però esce
capisce questa cosa, soprattutto i giovani picchiatori di Losone, che poi subirono un processo tra le altre cose perché ne fecero di ogni e qualcosa anche grave, esce, emerge dal, spero almeno che emerga, c'erano questi che erano già un pochino una specie di sintomo di bullismo, perché loro ti prendevano in banda in gruppo e ti minavano. La voce che io ho raccolto, la principale, quella che mi è servita per scrivere il romanzo, era in verità un picchiatore libero, come lo chiamo io, che aveva un codice molto più ferreo, cioè uno contro due sì, due contro uno no, per dire. Quindi un po' la violenza viene mitigata da un codice.
Da un codice, diciamo, quindi così. Che riguarda, che evoca anche un po' una cultura arcaica dei pugni, che sottende sì. Anche il senso del giusto, la lealtà, dove il nome vero appunto era il soprannome.
Sì, esatto, così come nella postfazione Cafazzoni lo dice benissimo, lui esalta il racconto monumentale dell'adolescenza e questi codici e il confronto tra giovani uomini, il paleolitico lui dice, cioè tra un'era primitiva dell'uomo e quella che dovrà diventare l'adulto, in modo preciso. Che cosa succede? Che se io devo proprio trovare un messaggio positivo, cosa che non mi interessa fare, nel senso che la letteratura non ha questo compito, però alla fine ho cercato di scrivere qualcosa in cui credo, in ogni caso, è proprio quello di far capire che c'è una condizione giovanile, un disagio che comunque c'è sempre stato.
Allora, gli adolescenti sono diciamo così sotto la lente in quanto tali, per questo bisogno di autodefinizione. Lei prima ci diceva sembra sempre che per i giovani ci sia poco spazio, invece in realtà viene fuori che forse una volta, qualche anno fa, ce n'erano persino di più di spazi di aggregazione, quindi di punti di svago. Io mi sono domandata anche, visto che lei per scrivere questo libro da giornalista proprio ha dovuto leggere e osservare le cronache dell'epoca, se abbia notato anche Manuela Mazzi una differenza di come giornali, media proponevano, raccontavano queste storie, perché ogni tanto quando si raccontano queste storie sembra che al giorno d'oggi ci sia un po' del pruriginoso, no?
Allora, è pazzesco, ma una delle cose che mi ha scioccato dell'epoca e mi ha riportato alla memoria il fatto che negli anni '80 non è che era così presente il political correct, cioè c'erano i giornali più o meno... li difendevano, alcuni li associavano a cose cinematografiche, al Far West, gli davano già una dimensione narrativa, no?
Quindi letteraria.
Sì, letteraria, così. Altri, quelli più, diciamo, quando poi c'è stato la grande rissa di Locarno e cominciarono a chinarsi anche appunto sociologi e politici, eccetera. Ecco, altri invece poi a un certo punto ho cominciato a parlare di disagio giovanile, tutte queste cose di cui dicevamo prima, ma c'era anche Diario e Tate Pause all'epoca, cioè c'erano feste, c'era veramente di tutto per 12.000 persone nel Locarnese, l'inverosimile, il drive-in, c'era il Luna Park, c'era di tutto, occasioni per sfogarsi ce n'erano, cercavano di minimizzare molti all'inizio, minimizzavano, ma sì, alla fine sono poi ragazzi, anche il processo dei giovani picchiatori, il giudice a un certo punto dice sì, ma presi singolarmente alla fine sono poi dei bravi ragazzi, la legge del branco li porta un po' a fare queste cose, ma insomma non sono cattivi.
Sono ragionamenti però, cosa... Sara, che sentiamo anche oggi, o no?
Esatto, esatto, ma come diceva bene Emanuela Mazzi, certi schemi anche mentali di giudizio si ripetono, e forse Emanuela Mazzi, non è la pandemia a rendere, a fragilizzare certe situazioni, non è solo la pandemia, a volte viene strumentalizzata, è stata strumentalizzata anche la pandemia.
Sì, è l'adolescenza. coscienza il problema, cioè il problema poverino.
Non è un problema, non dobbiamo considerarlo un problema forse.
Esatto, è un po' come il bambino quando cerca di andare in bicicletta cade e si fa male, cioè non è un problema se si fa male, gli tocca cadere per imparare ad andare in bicicletta, forse, però ripeto, io non sono poi una sociologa. Quello che mi chiedeva adesso Sara Tognola, sì, io sono convinta che il Covid crei una pressione sociale, ma più negli adulti che non nei giovani, che invece svincolano e trovano delle occasioni per effettivamente incontrarsi. Mi sembra di capire che questi eventi siano abbastanza regolari. Conosco dei ragazzi che comunque si trovano ogni settimana in 10-15, comunque si fanno le loro feste in casa, musica, cioè trovano il modo di aggregarsi. È una questione logistica forse, il Covid ha creato un problema logistico. Prima si separavano in più spazi, adesso 800 in un unico punto probabilmente crea l'occasione, così come allo stadio e in un concerto. C'è sempre una decina di ragazzi che si mena quando vanno allo stadio.
Ecco, una decina di ragazzi, come dicevano bene questa mattina Modem, e hanno aperto anche con questo, sono una minoranza. Gli altri sono bravi ragazzi.
Bravi, ma saranno bravi anche questi, alla fine poi diventano dei bravi adulti. A volte. Hanno una modalità diversa, hanno modulato la loro esperienza giovanile in modo diverso da quelli che studiano, che hanno attività sportive di altro genere, e il loro confronto non è quello, che ne so, sui libri e su chi tira più lontano il giavellotto, ma è chi tira e chi fa più figo davanti alle ragazze, il galletto, e chi tira più forte un pugno. Cioè, lo so, io non li sto giustificando dicendo sì, devono menarsi, no, non esiste, la violenza è sempre sbagliata, però alcuni hanno solo quel tipo di linguaggio lì per seguire la loro ribellione e entrare poi nel mondo degli adulti.
Manuela Mazzi, mi sembra molto chiaro, non stiamo assolvendo, non stiamo facendo la geografia dei picchiatori, stiamo cercando di raccontare un fenomeno e quindi un'epoca, e in un certo senso noi, soprattutto chi in quegli anni ci è cresciuto, gli abitati, si è confrontato con questo e ora magari teme che la storia si possa ripetere. La lettura della scrittrice e giornalista Manuela Mazzi è C'è qualcosa di ciclico, magari vediamo i prossimi ospiti se confermano queste idee. Manuela Mazzi, scrittrice e giornalista, l'ho appena detto, autrice, e questo lo ricordo per chi voglia approfondire, di Breve trattato sui picchiatori della Svizzera italiana degli anni Ottanta, questo è il titolo, Laurana Editore, esce tra un paio di giorni. Grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie a voi, grazie mille.
A un oggi, questa mattina, abbiamo deciso di tornare un pochino indietro nel tempo a parlare di quelle bande che andavano in giro a picchiare negli anni Ottanta, un po' prendendo spunto da un libro che uscirà nei prossimi giorni, cercando di vedere quali siano i punti di contatto con l'oggi, se ce ne sono. Diversi messaggi, Sara, aiutami a leggerli, sono veramente molti questa mattina. Si va da Povere le mamme dei gladiatori, beh, legittimo. Esatto. Dopo quello che abbiamo sentito, legittimo. A chi ci dice, chi ci dà degli spunti praticamente per la trasmissione.
Ad esempio, ma hanno perfettamente ragione, perché non invitare, parlate di picchiatori, questo trattato sui picchiatori degli anni Ottanta, adesso dovete invitare anche
un testimone dell'epoca, ce l'abbiamo, abbiamo deciso di alterare un pochino la sua voce in modo da proteggere la sua identità. Lui si è un po' fatto definire un ex picchiatore mai pentito, usiamo per lui un nome di fantasia, è Matt. Benvenuto a Uno Oggi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, la voce che sentite per radio è un po' da paperino.
Non è da picchiatore.
Ecco, quindi capisco che può non corrispondere. Innanzitutto lo ringraziamo tanto, Sara, perché mettere a disposizione il proprio vissuto e le proprie storie quando sono così forti, insomma, fa in un certo senso un regalo facendo questa testimonianza a chi ci ascolta.
Certo, Matt negli anni Ottanta è stato picchiatore libero, il picchiatore libero più temuto. Vero, ha picchiato molta gente, distrutto bar, vendicato torti di amici e conoscenti. Che dire oggi, padre di famiglia?
Ma niente, è un passato che mi appartiene, è la mia storia, che in un certo modo mi ha aiutato, mi ha fatto diventare anche la persona che sono oggi. Ho comunque sempre avuto dei valori che ancora Cerco di, chiaramente, di quando vengo anche provocato in una qualsiasi maniera di sorvolare, perché diciamo che quando hai famiglia e tre figli non conviene più mettersi in certe situazioni, ecco.
Però diciamo che ci sta facendo capire il nostro Matt che un po' quell'istinto c'è ancora, va frenato. E poi ha una famiglia, quindi avrà passato qualche concetto ai suoi figli. Sara, cosa vogliamo riprendere?
Esatto, questo concetto ai suoi figli, ma anche Matt non è stato solo un picchiatore, perché una volta imboccata, diciamo tra virgolette, la retta via, ha anche, per un certo periodo della sua vita, abbracciato la filosofia orientale.
Sì, mi sono, diciamo che è successo insieme alla mia, chiamiamola spalla, che è, nel libro è glicerina, che si accoppia con nitro per ovvi motivi. E lui è andato a fare questo viaggio spirituale in India, io ho fatto lo stesso viaggio rimanendo qua. E ho letto diversi libri, era già una cosa che diciamo che sono cose che cominci a abbracciare quando ti chiamano. Cioè, io sono entrata in una libreria, ho visto questo libro di Osho, che ai tempi si chiamava ancora Bhagwan, era lì per me, lo sapevo che quel libro era lì per me, l'ho comprato, l'ho letto e ho abbracciato la sua filosofia, perché ho trovato tantissimi punti in comune.
Ecco, non l'ha vissuta però come una redenzione il fatto di abbracciare la filosofia orientale. Comunque, picchiatore è rimasto, picchiatore rimane, mai pentito. Cosa vuol dire questo, mai pentito? Lei si sente un eroe?
Allora, io non è che mi sento un eroe, ma ci sono delle persone che mi fanno un po' sentire tale. Nel senso che c'è gente che è venuta da me contenta che le hanno prese da me, cioè è una cosa abbastanza singolare, se vogliamo. Ma diciamo che sono anche un po' stato sempre amico di tutti. Non è che io
amico anche
giro...
un po' nemico, però.
Sì, ma non è che io andavo in giro a menare a destra e a sinistra. Poi c'erano quelli che per timore, appena mi vedevano, mi offrivano da bere, ma io non è che li intimorivo in una qualche maniera. Cioè, se non mi facevi nulla, io non venivo a cercare la rogna.
Beh, però c'era anche una specie di aspetto, allora, reverenziale nei confronti di Mate, un sentirsi riconosciuto in un ruolo, Sara.
Eh sì, è vero, sentirsi riconosciuto in un ruolo, anche perché si parlava di filosofia orientale, ma mi diceva al telefono quello del picchiatore era proprio una filosofia di vita. Può suonare un po' blasfemo, però era effettivamente così, cioè il picchiatore aveva la banda, soprattutto il gruppo, c'era un capobranco, c'erano i gregari, c'erano, appunto, come lei, picchiatori liberi, qui c'era un codice di comportamento.
Sì, il codice c'era, nel senso che comunque noi cercavamo comunque di attaccare briga con gruppi con lo stesso numero, se non leggermente maggiore. Quando uno era a terra lo lasciavi rialzare, non ci si accaniva contro uno a terra ed eventualmente dopo 8 volte che era a terra gli chiedevi anche se gli sembrava il caso di continuare. Oppure entravano gli altri, questo era anche, gli altri entravano per tirarti via, non entravano per dargliene ancora in più a quel po' al malcapitato. Cosa che invece tante volte oggi vedo che succede il contrario, cioè è forte il branco contro il singolo. A me queste cose qua
questo
non
è,
sono mai piaciute.
Questo è già bullismo, però, quando c'è una persona che vuole sentirsi forte di fronte agli altri, che vuole intimorirli o nel peggiore dei casi umiliarli. Ma Matt, quando ha lasciato questa attività, anche, diciamo, ha cominciato ad abbracciare, a parte la filosofia orientale, ma a capire che la vita può essere tale, o il valore della vita può essere anche senza le botte, può essere
magari quando è diventato papà,
senza conflitti, magari anche prima.
No, molto prima, perché sono diventata papà tardi.
Ah, ecco, allora ci racconti,
sarebbe grave.
Sì, sì, sì. Intanto stiamo ricevendo dei messaggi che vogliamo condividere con Matt. Ad esempio, c'è un ascoltatore che dice: a proposito della violenza, scrivevo qualche giorno fa a un vostro collega, il mio metodo per far scrivere poesia a tutti serve anche a prevenire il bullismo. Se lo vede un bullo scrivere o appassionarsi per la poesia. Ecco, quello che emerge dal trattato scritto da Manuela Mazzi, che verrà, che uscirà alle stampe proprio il 25, è che voi diventate anche un po' delle figure poetiche, archetipiche. Condivide questo oppure è una descrizione troppo edulcorata, troppo ammorbidita? Perché dove
La condivido in parte, perché comunque adesso con il senno di poi io vedo tante volte quando magari parlo con degli amici di Facebook che con i picchiatori non avevano niente da fare, che mi dicono ancora: ma tu sei un mito. Cioè eri un mito negli anni Ottanta, cioè ti conoscevano tutti, ed era, c'è una certa aura, vogliamo, se possiamo dire così, no? Però non lo so, perché io non so sempre bene come la gente recepisce dopo queste cose, anche dopo tanti anni.
Però ci sono anche alcuni ascoltatori che stamattina che ci stanno dicendo: sì, ma se i suoi figli andassero in giro a picchiare gli altri, lei come reagirebbe? Domanda più che lecita in questo caso, Matt.
Ma chiaramente penso, allora non reagirei bene, ma nel senso che, allora, io ho cominciato a picchiare perché venivo picchiato, io venivo bullizzato. A un certo punto mi sono detto: basta, adesso faccio come nei film. E dopo diciamo che sono passato non dall'altra parte, però quando uno mi zigava non ci pensavo due volte, non aspettavo il momento che iniziassero poi a menare le mani, cominciavo io. Quando vedevo che l'aria che tirava era brutta, anticipavo.
Anticipava,
sì.
C'è anche qualcuno che ci dice che, visto che abbiamo fatto riferimento a un libro, dice: io non me la sento di leggerlo, ne abbiamo abbastanza di storie tristi e maleducate. Allora, anzitutto, il libro vuole fare un racconto di un'epoca che possiamo aver voglia anche di dimenticare. Sara però ha fatto parte di noi, ha persino fatto parte di noi anche se quegli anni non li abbiamo vissuti, perché la nostra storia, la storia del nostro territorio, e se non è la nostra storia precisamente è la storia di qualcuno che ci è stato vicino, che magari ci ha cresciuto e che conosciamo. E quindi questo è un primo argomento. E poi non è che parlare di una cosa vuol dire per forza istigare all'emulazione. Altrimenti, vedendo Scarface o Il Padrino, dovremmo imbracciare e prendere delle altre strade,
certo,
credo, no?
Certo, e soprattutto non celebriamo nessuno, questo sia chiaro. Noi abbiamo voluto intervistare e ringraziamo un ex picchiatore mai pentito, diciamo, ci sta raccontando la sua vita. Non stiamo cercando né di celebrarlo né di ammirare le sue gesta passate, ma di capire cosa sia successo. E poi ci diceva anche Manuela Mazzi: è un fenomeno questo che si ripete a scadenze regolari, soprattutto in momenti, in epoche della nostra storia difficoltose. C'erano delle difficoltà anche a quei tempi, anni Ottanta, Matt. La sua storia è una storia di emarginato, veniva dalla Svizzera interna, c'erano i portoghesi, c'erano gli italiani, insomma, bisognava ridiscutere anche o rimettere in gioco un'identità.
Sì, chiaro, io infatti l'ho sofferta tanto l'etichetta del zucchino in Ticino, specialmente nei primi anni, venivo già, tra virgolette, scherzato, picchiato in prima e seconda elementare. Poi quando mi sono trasferito in città più grande, ho cominciato a stringere amicizia con altre persone, più che altro i miei amici erano quasi tutti siciliani, compagni di classe, ma andavo più d'accordo che con i ticinesi.
Ci sono altri messaggi che condivido con Matt perché parlano proprio di lei. Il signor Matt che parla di valori, chiedo scusa, vivo su un altro pianeta, mito? Rispetto pagandogli del bere?
Allora aspetta Sara, intanto il proposito di uno oggi lo chiariamo, se qualcuno magari ci segue in maniera anche discontinua, noi diciamo sempre che noi vogliamo raccontare
delle storie
e far parlare le persone che esatto. Quelle storie le hanno vissute, e questo è proprio un testimone dell'epoca. Quindi a questo punto il messaggio che hai letto poco fa Sara lo chiediamo a Matt, l'abbiamo esatto. Detto nome di fantasia, lo ripeto
Esatto, ma sinceramente per me, io chiaramente mi offrivano da bere e bevevo, poi dentro di me non è che io queste persone, cioè mi sembrava una cosa un po' ridicola anche a me, però c'era gente che effettivamente a quei tempi ci teneva a farsi vedere con te. È un po' quello che dovrebbe dare da pensare, perché alla fine io sono poi stato anche un prodotto di quelli che mi esaltavano.
Sì, non si è montato da solo, Matt sta dicendo, certo, qualcuno ha contribuito a elevarlo.
Giustamente, come scrive un'ascoltatrice, dice: il bullo di turno, il picchiatore di turno, a sua volta una persona disagiata che ha subito qualcosa. Sempre, abbiamo detto, sono storie di emarginazione inizialmente, no? Poi il bisogno di sentirsi forti c'è, ed è quello che porta anche a seguire certe strade, Matt.
Sì, esattamente, esattamente quello. È chiaro che nel senso, io poi ho abbracciato anche il pugilato, ho fatto il pugilato in maniera agonistica per 12 anni, quasi tutti a livello internazionale, e ho avuto il mio allenatore di pugilato che per fortuna per me è stato come un secondo padre e mi ha un po' evitato cose peggiori. Diciamo che magari che comunque mi ha messo in un qualche modo un freno. Perché comunque io venivo spesso, anche il mio primo incontro ridevano tutti quando sono andato sulla bilancia, perché ero anche veramente mingherlino. Ero un fascio di vermi, ma facevo ridere, ero una lastra di vetro, se mi guardavi di traverso ero trasparente.
Matt, grazie per questa testimonianza, lo ricordo, nome di fantasia, avete sentito una voce alterata per proteggere un po' l'identità di questa persona che ha messo il suo passato per sua missione, non facile, ha voluto raccontare la sua storia, quindi magari una storia che qualcuno che ci sta ascoltando non vuole sentire o approfondire, ma metterla a disposizione di chi ha voglia di capire il perché succedono certe cose è sempre prezioso.
Che non vuol dire giustificare.
Infatti. Matt, grazie, le auguriamo
grazie
buona vita e grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Niente, grazie mille a voi, buona giornata anche a voi.
Tra poco torna l'informazione qui su Rete 1. Degli anni 80 abbiamo tanto parlato e adesso li ascoltiamo con Neverending Story.